Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il grande gualino vita e avventure di un uomo del Novecento di Giorgio Caponetti. È una biografia storica dedicata a Riccardo Gualino. Imprenditore, finanziere, collezionista e mecenate tra i protagonisti più singolari dell'Italia del Novecento. Il libro ricostruisce una traiettoria che attraversa industria, cultura, arte e politica economica, mostrando come Gualino sia stato capace di muoversi con straordinaria elasticità tra Torino, Parigi e altri centri europei. Non si tratta soltanto del ritratto di un uomo d'affari di grande ambizione, ma anche della storia di un interprete precoce della modernità. Attivo in settori diversi e vicino a ambienti intellettuali di primo piano, Caponetti adotta un taglio narrativo vivace ma documentato, che rende leggibile una vicenda complessa e molto ramificata. Il risultato è un libro che aiuta a comprendere, attraverso una figura individuale, le trasformazioni del capitalismo italiano, il rapporto tra impresa e mecenatismo e le contraddizioni del secolo scorso. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, Riccardo Gualino come imprenditore, capace di anticipare la modernità industriale. Il nucleo più evidente del libro è la parabola imprenditoriale di Riccardo Gualino, raccontata come una sequenza di intuizioni, espansioni e rovesci. Caponetti lo presenta come un uomo capace di intercettare settori strategici della crescita industriale italiana, dal legname alla finanza, dalla chimica all'alimentare, fino alle attività legate al cinema. Questa pluralità non è un semplice elenco di interessi, ma il segno di una mentalità che leggeva il cambiamento economico prima che diventasse stabile. Il libro insiste sul carattere internazionale delle sue operazioni e sulla rapidità con cui sapeva spostarsi tra mercati e opportunità. In questo senso, Gualino emerge come un imprenditore non riconducibile al profilo tradizionale del capitalista locale, ma come una figura che prova a collegare Torino al resto d'Europa. La biografia mostra però anche il limite strutturale di una crescita così aggressiva, l'esposizione al rischio, la fragilità delle alleanze e la vulnerabilità di fronte alle crisi economiche e politiche del secolo. Secondo, Torino. Parigi e Roma come mappa storica di un intero secolo. Un aspetto centrale dell'opera è la costruzione geografica della vicenda, che non segue soltanto i luoghi di residenza del protagonista, ma mette in scena un sistema di rapporti tra città e potere. Torino è il centro originario dell'ascesa di Gualino, il punto in cui si intrecciano industria, finanza, cultura borghese e sperimentazione artistica. Parigi rappresenta invece la dimensione internazionale, la capacità di muoversi in ambienti più ampi e cosmopoliti, mentre Roma diventa il luogo in cui si riflettono gli equilibri politici e istituzionali dell'Italia fascista e del dopoguerra. Questa tripartizione non serve solo a dare ordine alla narrazione, ma permette di leggere il Novecento come una rete di spostamenti, negoziazioni e adattamenti. Caponetti usa Gualino per mostrare come il destino di un imprenditore possa essere condizionato dal rapporto tra capitale, Stato e geografia culturale. La biografia assume così una dimensione storica più ampia, perché racconta non solo un uomo, ma anche il mutamento dei centri di gravità dell'elite italiana nel secolo scorso. Terzo, il rapporto con l'arte e il mecenatismo come forma di potere culturale. Il libro dedica grande attenzione alla dimensione estetica della vita di Gualino, che non fu soltanto collezionista, ma anche costruttore di reti culturali. La sua attività di mecenate viene presentata come parte integrante del suo profilo, non come ornamento secondario. L'interesse per pittura, architettura, musica e spettacolo attraversa tutta la biografia, e rende visibile una concezione dell'impresa, in cui il prestigio economico si traduce in influenza culturale. Caponetti mostra come Gualino e Cesarina abbiano sostenuto artisti, raccolto opere e promosso ambienti di produzione creativa, contribuendo a definire un orizzonte in cui il gusto privato dialogava con la storia pubblica dell'arte italiana. Questo aspetto è importante perché spiega perché il personaggio continui a essere ricordato non solo come industriale, ma come uno dei grandi mediatori culturali del suo tempo. Il libro, tuttavia, evita di idealizzarlo il mecenatismo, appare anche come espressione di status, di visione personale e di controllo simbolico. Ne risulta un ritratto più complesso, in cui cultura e potere non sono separati, ma costantemente intrecciati. Quarto, ascesa. Caduta e repressione politica, nella storia di un capitalista atipico. La biografia non nasconde il lato drammatico della vicenda di Gualino. Anzi, lo rende uno dei motori narrativi principali. La sua ascesa rapidissima è seguita da crolli altrettanto netti, dovuti sia alle fragilità del sistema economico, sia allo scontro con il fascismo. Il libro insiste sul fatto che Gualino, pur non essendo un politico, seppe prendere le distanze dal regime e ne pagò le conseguenze con durezza. La marginalizzazione, il confino e la perdita di gran parte dei beni mostrano quanto fosse rischioso, nell'Italia del tempo, restare autonomi rispetto al potere politico. Questa parte del racconto è rilevante, perché trasforma la biografia in uno studio sulla relazione tra iniziativa privata e autoritarismo. Gualino non è descritto come un oppositore ideologico in senso stretto, ma come una figura che difende il proprio spazio di azione economica e culturale dentro un contesto sempre più oppressivo. Il libro mette quindi in evidenza la precarietà del capitalismo italiano quando si scontra con un sistema politico che pretende obbedienza totale. Infine, uno stile narrativo che rende leggibile una vita complessa, senza semplificarla troppo. Un tratto distintivo del libro è il modo in cui Caponetti organizza una materia enorme, senza ridurla a semplice cronologia. La scrittura è stata spesso percepita come teatrale, vivace e ricca di dettagli, ma sempre ancorata a una forte intenzione divulgativa. L'autore costruisce la biografia come un racconto di lunga durata, in cui entrano personaggi politici, artistici, industriali e familiari, creando un affresco del Novecento, più che un profilo isolato. Questa scelta rende il testo accessibile a un pubblico ampio, pur mantenendo una base documentaria solida. Il valore del libro sta proprio in questo equilibrio. Non è un saggio accademico chiuso in sé, ma neppure un romanzo libero dai vincoli storici. La narrazione serve a spiegare come una figura tanto ricca di sfaccettature possa diventare leggibile senza perdere complessità. In questo senso, il libro è utile sia a chi cerca una biografia di grande respiro, sia a chi vuole comprendere il rapporto tra impresa, arte e politica nell'Italia del secolo scorso. In conclusione, Il grande Gualino è consigliabile a chi è interessato alla storia economica e culturale dell'Italia del Novecento, ma anche a chi cerca una biografia capace di unire documentazione e leggibilità narrativa. Può risultare utile a lettori curiosi del capitalismo italiano, del mecenatismo artistico, del rapporto tra imprenditoria e regime fascista e, più in generale, di quelle figure che hanno inciso sul proprio tempo, senza essere sempre rimaste nella memoria collettiva. Il libro offre un vantaggio particolare rispetto ad altre biografie d'impresa. Non si limita a raccontare successi aziendali o dati cronologici, ma inserisce il protagonista dentro una rete di relazioni culturali, sociali e politiche molto ampia. Questo permette di capire non solo cosa fece Gualino, ma anche quale tipo di mondo rese possibile la sua parabola. La forza dell'opera sta proprio nel restituire complessità a un personaggio poco riducibile a un solo ruolo, mostrando insieme la visione, l'audacia, le contraddizioni e le cadute. Per questo si distingue come biografia storica capace di illuminare un intero secolo attraverso una sola vita. Se vuoi supportare Giorgio Caponetti, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.